le 18 e un minuto, buon pomeriggio, ciao da Mattia Guastafiero, benvenuti. Questo è l'orizzonte di Radio Popolare, anche oggi i fatti visti e raccontati dalla redazione. Oggi martedì 14 aprile c'è molto di cui parlare. La notizia principale è in qualche modo dirompente perché riguarda il rapporto tra Trump e Meloni, un rapporto che sta cambiando dopo gli ultimi sviluppi sulla guerra e gli sviluppi arrivati dalle elezioni in Ungheria. Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato, è inaccettabile, così Trump l'ha scaricata di fatto in una telefonata con il Corriere della Sera, commentando le parole di Meloni a difesa del Papa dei giorni scorsi. Parole che stanno suscitando forti reazioni anche dalle opposizioni. Tra poco vi faremo ascoltare Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Quest'ultima ha preso le difese della Presidente del Consiglio italiana denunciando le ingerenze americane in Parlamento. Ma non è l'unica notizia che in questa giornata in qualche modo ci dà l'idea che Meloni stia pian piano riposizionandosi, prendendo sempre più le distanze dal trumpismo, chissà, non per ideologia ovviamente, diciamo noi, più per tatticismo forse. L'altra notizia in questo senso è che oggi il governo ha fatto sapere che non ha rinnovato il memorandum d'intesa con Israele, quello che stabilisce la cornice per la cooperazione nel settore della difesa tra Roma e Tel Aviv. Due notizie che segnano questa giornata e che ci danno modo di andare ad approfondire appunto le relazioni tra Meloni e Trump, che sembra stiano cambiando piano piano. In tutto questo il Papa continua a lanciare messaggi al presidente americano, la pace è possibile, la storia può cambiare, ha detto poco fa il pontefice dall'Algeria. Tante notizie che ruotano attorno alla guerra e a come cambiano dunque le relazioni internazionali nel giro di pochi giorni. In base ovviamente agli eventi che prendono forma sullo scenario internazionale, conseguenze che fino a qualche giorno fa erano anche solo difficili da immaginare. Ne parliamo all'orizzonte in questa ora insieme, la redazione è al lavoro soprattutto su queste notizie, ma non soltanto, perché poi c'è la situazione sullo stretto di Hormuz, l'avvio del negoziato tra Israele e Libano che dovrebbe partire oggi, in questi minuti. A Milano invece si discute della manifestazione, ancora della manifestazione sulla remigrazione di Salvini di sabato, il 18 aprile. Vi terremo aggiornati anche su queste notizie, però allora partiamo dal fatto che sta monopolizzando questa giornata: l'attacco di Trump a Giorgia Meloni. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
Sì, ciao, buona serata.
Che cosa è successo? Perché poi è uno scoop del Corriere della Sera, però insomma è qualcosa che adesso interviene in maniera decisa su quello che è stato il dibattito, almeno il dibattito che abbiamo sempre conosciuto in tutti questi mesi sul rapporto tra Meloni e Trump.
Sì, perché Trump voleva assolutamente far arrivare questo messaggio a Giorgia Meloni, quindi l'ha fatto attraverso il Corriere della Sera, cioè in maniera impetuosa, dicendo appunto di essere scioccato da Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che ieri, dopo parecchie ore, è intervenuta per condannare l'attacco di Trump al Papa, dicendo che era inaccettabile. Quell'inaccettabile è stato un giudizio che Trump non ha voluto raccogliere, di cui si è sentito molto colpito, al punto da dire che è lei, quindi parlando di Meloni, è lei che è inaccettabile perché non le importa, queste sono le parole di Trump, se l'Iran ha un'arma nucleare farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità, non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Quindi parole molto forti nei confronti di un'alleata che lui ha sempre considerato fedele, fedelissima direi, in Europa, forse il riferimento più importante per lui in Europa in questi 3 anni e mezzo di governo Meloni, e quindi quell'inaccettabile che è arrivato ieri per lui appunto è un giudizio molto, molto forte, e lo ha fatto in in questo modo. Naturalmente tutto questo avviene dopo giorni molto, molto convulsi, dove sono accadute tantissime cose, lo hai detto tu, solo oggi, cioè questa notizia di Trump al Corriere è arrivata nel pomeriggio, prima ancora la decisione del governo di non rinnovare l'accordo di difesa con Israele, un rinnovo che è sempre stato automatico. Questa volta il governo ha detto di no, dopo che c'è stata una grande presa di posizione da parte di giuristi e da parte dell'opposizione perché non si rinnovasse tutto questo, cosa che invece era avvenuta negli anni, in questi ultimi anni di guerra, della guerra, dell'attacco di Israele nei confronti di Gaza. Insomma, quindi una scelta del governo diversa dal silenzio, diciamo, sì, dalla posizione che l'Italia ha sempre avuto sulla guerra.
In tutti questi mesi.
Quindi,
la domanda...
Una ricerca di riposizionamento. Ecco,
la ricerca di riposizionamento di Meloni. E la domanda che ci facciamo in queste ore, Anna, e chiedo a te qual è la sensazione, insomma, queste due notizie che cambiano lo scenario, qual è la lettura, appunto, dal punto di vista di Giorgia Meloni? Forse i segnali che sono arrivati dall'Ungheria, ma non soltanto, anche dal referendum, stanno obbligando la Presidente del Consiglio a fare ragionamenti diversi sulle sue alleanze internazionali?
Beh, direi di sì, nel senso che probabilmente si pesa quello che è peggio in questo momento per il governo. Forse diciamo che la possibilità di perdere le elezioni politiche dell'anno prossimo è maggiore restando alleata di Trump in questo momento, quindi una decisione, una scelta anche diciamo di posizionamento, per quanto guardando anche all'orizzonte delle prossime politiche. Il suo elettorato la sta piano piano abbandonando, non tutto naturalmente, perché i sondaggi sono sempre alti, però quel segnale che è arrivato dal referendum, dai sondaggi successivi, dal fatto che altri partiti dell'opposizione invece aumentano i loro consensi nei sondaggi, ecco, questi sono tutti campanelli d'allarme per le prossime politiche, e ora restare alleata di Trump diventa forse, ecco, il pericolo, il rischio maggiore rispetto invece a staccarsi. E infatti tutto dopo le parole di Trump di oggi, non solo l'opposizione naturalmente, ma tutto il governo era come se fosse in attesa di queste parole, per dire di stare dalla parte, di appoggiare Meloni in questo momento, quindi come se tutti cercassero questa via d'uscita. Poi sì, alla fine appare una via d'uscita, cioè quello che consente a Meloni di fare un passo, di distaccarsi un po' da Trump per ritrovare un po' di consenso anche in Italia.
Sì, questa è la sensazione. Grazie Anna Bredice, buon lavoro.
Grazie a voi.
L'ultima reazione arriva poco fa da Crosetto, il ministro della difesa, che dice: alleati non vuol dire accettare tutto in silenzio, così Guido Crosetto. Allora è la sensazione di un riposizionamento anche la stessa che hanno le opposizioni. Io vi dicevo delle parole di Trump che hanno suscitato forti reazioni bipartisan, possiamo dire, in Parlamento. Sentite che cosa hanno detto Elly Schlein e Giuseppe Conte oggi pomeriggio.
È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, per l'attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. E voglio dire che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi ad attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'Aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani, e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime. Grazie.
È un Trump che oggettivamente, insomma, attacca a destra e a sinistra, e quindi gli attacchi non mi sorprendono. Ma attenzione, proprio in questo contesto io avevo cercato di avvertire che almeno la linearità e la chiarezza può mettere un po' al riparo, piuttosto che invece l'ambiguità, che poi ovviamente viene a un certo punto, come tutti i nodi, vengono a petto.
Quindi la scelta sul memorandum va bene, è in questo passo oppure ci vuole ancora una maggiore
chiarezza?
No,
abbiamo chiesto un'informativa perché deve chiarire che significato ha. Con tutto il rispetto, uno fa una dichiarazione al Vinitaly, venga qui in Parlamento, cosa prelude a una sanzione economica e finanziaria, il riconoscimento dello Stato della Palestina, una chiarezza che fin qui non c'è stata, per quanto tardiva, ma una chiarezza definitiva. Quindi di per sé quello non significa nulla, va chiarito. O meglio ancora, scusate, no, mi sono espresso male, non è non significa nulla, può avere un significato, ma va ricondotto a una posizione di politica estera complessiva, perché se pensano di aver risolto così tardivamente con quella dichiarazione, con questa iniziativa, evidentemente ancora più ambiguità, ancora più incertezza.
E questi erano Elly Schlein e Giuseppe Conte, la prima in Parlamento, il secondo al microfono di Anna Bredice. Continueremo a parlare poi di tutto questo, Trump che scarica Meloni, con altre analisi, approfondimenti stasera all'orizzonte delle 20, le ambizioni, gli orizzonti proprio di Giorgia Meloni in vista dell'ultimo anno della legislatura e le sue alleanze, il ripensamento forse delle sue alleanze. Sentivate Giuseppe Conte, parlava anche dell'altra notizia di oggi che in qualche modo si lega a tutto questo, cioè lo stop al rinnovo del memorandum Italia-Israele. Si sarebbe dovuto rinnovare ieri, ma il governo ha deciso appunto questo stop. Il ministro della difesa Crosetto lo ha annunciato in una lettera all'omologo israeliano, un gesto che arriva oggi dopo 2 anni e mezzo di guerra, di crimini israeliani tra Gaza e Libano, ma che comunque non è scontato. E allora ne parliamo con Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Ciao Duccio, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Ah, voi ve ne siete occupati a lungo con le vostre inchieste, riuscendo a far luce su molti aspetti della cooperazione militare tra Italia e Israele. Innanzitutto, che cosa prevede questo memorandum per quello che sappiamo?
Ma allora, è un memorandum estremamente complesso che tra l'altro risale a più di 20 anni fa, la firma è del 16 giugno del 2003, quello relativo appunto a difesa e cooperazione militare, e che riguarda esportazione e importazione, tra le altre cose, di materiali d'armamento, riguarda cooperazione militare industriale congiunta tra i paesi e riguarda anche, per quanto riguarda l'Italia come acquirente di tecnologia israeliana, questioni come i satelliti militari ottici, sorveglianza anche dello spazio aereo. Quindi è un accordo strategico per l'Italia e per Israele, che è giustamente stato contestato in questi anni e che però, come veniva anche detto prima, questa presunta sospensione del rinnovo automatico comunicata dal ministro della difesa italiano all'omologo israeliano non risolve la questione della cooperazione militare tra Italia e tra Roma e Tel Aviv. Noi come Altra Economia abbiamo raccontato in questi anni la falsa sospensione dell'invio di armi italiane verso Israele. Ad esempio, questa sospensione del rinnovo automatico del memorandum non risolve quella partita, perché l'Italia continua a esportare materiale d'armamento in Israele in forza di licenze autorizzate prima del 7 ottobre, e su questo il governo continua a non fare assolutamente chiarezza dal punto di vista del dispositivo che sta dietro a queste forniture che continuano, così come questa sospensione questa interruzione della sospensione automatica del memorandum di più di 20 anni fa non tocca l'importazione di armi che l'Italia invece continua a effettuare comprando tecnologia israeliana, e nel 2025 l'Italia ha toccato un picco da questo punto di vista verso Israele, cioè ha comprato armi per più di 85 milioni di euro. Quindi tutte queste cose qui, insieme alla cancellazione del memorandum, alla revisione completa di tutti gli accordi, all'attivazione di un articolo dell'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele che riguarda i diritti umani, fino al riconoscimento dello Stato della Palestina, dal governo non sono state affatto affrontate.
Certo, è in questo senso allora che dobbiamo leggere le dichiarazioni che arrivano da Israele, che ha minimizzato questo stop, ha detto che il memorandum non ha mai avuto un contenuto concreto, no? Perché poi gli accordi sono molto ampli e riguardano tanti altri aspetti al di là del memorandum stesso.
Ma probabilmente allora, il governo israeliano fa il superbo, ma è altrettanto vero che è in forza di quel memorandum di cui loro adesso sviliscono la portata, che l'Italia ad esempio ha esportato in Israele i velivoli M346 addestratori tramite la Lenia Ermacchi di Varese, e sono i famosi velivoli a cui sono legate le forniture che sono proseguite anche dopo il 7 ottobre 23, quindi l'Italia ha continuato a esportare parti, forniture, ricambi e formazione per dei velivoli su cui i piloti israeliani si sono allenati e addestrati per poi guidare gli F-35 e gli F-16. Quindi che il governo israeliano faccia poco, così appunto, lo splendido nel dire che il memorandum vale poco. Dopodiché vale poco, come dire, dall'altro punto di vista, cioè ne vale poco la sospensione. Poi che la cooperazione sia estremamente complessa e talvolta, il più delle volte anzi, non soggetta alla trasparenza che invece si dovrebbe imporre nei confronti dell'opinione pubblica, questo è sicuramente un tema. Però ecco, no, non vale nulla quel memorandum. Certo, rischia di valere nulla una mera interruzione, sospensione di un rinnovo automatico se poi non vai dentro nel merito e soprattutto non continui a non dire all'opinione pubblica, sì, come è stato possibile che l'Italia non abbia sospeso o revocato le autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento rilasciate prima del 7 ottobre, che sono continuate poi a genocidio palese in corso.
Allora Duccio, un giudizio politico per concludere da parte tua su questa mossa e perché arriva proprio in questo momento?
Per quello che vale la mia valutazione politica è una... Così è un balbettante e clamorosamente ritardatario tentativo di distinguersi dal governo genocida di Netanyahu, che esporta questo modello in Libano a qualsiasi costo, anche a costo di sparare sui contingenti UNIFIL o anche su sparare a contingenti italiani. Un po' probabilmente di fronte a quello che adesso al governo Meloni pare l'indifendibile, quando ha digerito e metabolizzato il genocidio di Gaza girandosi dall'altra parte, adesso si cerca di assumere questa posizione, ma mi sembra un pannicello caldo.
Grazie Duccio Facchini, buon lavoro come sempre.
Grazie a voi, a presto.
Duccio Facchini, direttore di Altra Economia. Sullo stop al memorandum tra Italia e Israele, non è l'unica notizia in questo senso che arriva dalla giornata di oggi, quando si parla di grandi accordi di cooperazione e associazioni con Israele, perché oggi un'altra notizia riguarda l'Europa e ci dice che è stata raccolta e superata 1 milione di firme per la richiesta di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, iniziativa del gruppo della sinistra europea, un traguardo tagliato che adesso obbliga anche la Commissione Europea a esprimersi. Ne parliamo tra poco con un'altra nostra ospite. E Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, che ci ha raggiunto proprio in questo istante. Benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei. Allora, la sua impressione sullo stop innanzitutto al memorandum Italia-Israele. Perché adesso? Poi parliamo di quello che succede in Europa.
Ma il perché adesso è più da chiedere al governo. A me sembra che il governo stia iniziando a capire che gli alleati che si era scelto stanno diventando assolutamente inaccettabili. Non ha più modo per giustificare le azioni di un criminale di guerra quale Netanyahu, ma anche nei confronti di Trump e altri alleati di estrema destra che avevano scelto, e quindi sta iniziando a fare dei passi indietro. Ovviamente siamo incredibilmente d'accordo alla sospensione dell'accordo, avremmo voluto vederla molto molto prima, tante morti fa, tanti crimini fa.
Dicevo, nel frattempo c'è un'altra notizia, in qualche modo simile, che arriva dall'Europa. È stato raccolto quel milione di firme per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele, iniziativa anche vostra, e tagliare questo traguardo adesso ha anche delle conseguenze pratiche, perché obbliga la discussione, o sbaglio?
In realtà sì, è una cosa, è stato un traguardo incredibile anche perché si è riuscito a farlo in pochi mesi, che non è per niente scontato con un'iniziativa dei cittadini europei riuscire a raggiungere così tante firme in così pochi mesi. Questo dimostra l'attenzione che il popolo ha nei confronti della giustizia del popolo palestinese e del diritto internazionale, cosa che purtroppo i nostri governi evidentemente non hanno. C'è da dire che la sospensione dell'accordo era una richiesta che era stata fatta già più volte, era stata discussa al Consiglio la sospensione totale dell'accordo e votata, c'erano stati dei voti contrari che hanno impedito la sospensione dell'accordo, tra cui quello del governo italiano, perché questo dobbiamo ricordarlo, che il voto c'è stato su questo e il governo italiano ha votato contro. Durante i periodi delle mobilitazioni, quindi quando c'è stata la flottiglia, c'è stata un'altra richiesta proposta della Commissione di sospensione parziale, che sarebbe potuta esserci a maggioranza assoluta e quindi non a consenso, che però si è arenata totalmente in consiglio. Quindi noi adesso abbiamo questa iniziativa dei cittadini europei, che è una cosa grandiosa, che speriamo potrà almeno risuscitare iniziativa della Commissione per riportare la discussione in consiglio e riuscire a ottenere il risultato, perché lasciatemi dire, è imbarazzante che noi abbiamo ancora questo accordo valido. Questo accordo prevede, ha un articolo specifico che ci dice che laddove ci sono delle violazioni comprovate dei diritti umani, l'accordo può essere sospeso, che è stato messo per volontà del Parlamento esattamente per questo tipo di situazione. E quando noi abbiamo chiesto la sospensione, la commissaria Kallas ci aveva detto che avremmo dovuto verificare se c'erano le violazioni dei diritti umani come previsto dall'accordo. Hanno fatto un report per dire che sì, effettivamente c'erano delle violazioni. E quindi l'hanno proposto in consiglio e anche in quel caso paesi come l'Italia, l'Ungheria hanno votato contro la sospensione dell'accordo. Adesso più di 1 milione di cittadini ci stanno dicendo che dobbiamo farlo. Speriamo che sia il
E in
trigger
qualche
per
modo non si
riuscire a.
possono ignorare, certo. Scuderi, lei accennava al fatto che c'è stato il voto contrario italiano, anche e soprattutto in questi mesi. Allora le chiedo, dato che arriva questa notizia dello stop al memorandum Italia-Israele, questo cambia le cose anche sulle decisioni che potrebbero arrivare dall'Italia a Bruxelles?
Io lo spero, il nostro governo non brilla per coerenza purtroppo, quindi il fatto che l'abbiano proposto in Italia non so se poi ci sarà lo stesso tipo di reazione anche in Europa, però spero che questo sia l'inizio di una consapevolezza, di una presa di consapevolezza da parte, di tanti governi europei, tra cui quello italiano, di non poter più accettare la follia genocida e criminale del governo israeliano, di Netanyahu, e che quindi si stiano facendo dei passi indietro. Questo deriva da tutto quello che sta succedendo, dagli eccessi anche nei confronti dei paesi occidentali che sta facendo il governo israeliano? Probabilmente sì. Questo deriva dal fatto che la tregua in Iran è messa a repentaglio dal governo israeliano? Probabilmente sì. Quindi non penso che sia un moto di giustizia nei confronti del popolo palestinese da parte del nostro governo, ma quantomeno che venga fatto e che porti anche poi delle ripercussioni in Europa, che quindi si crei questo filo di coerenza e la sospensione ci sia anche dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, è un auspicio che ci facciamo, noi continueremo a chiederlo, continueremo a lottare nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano, per spingere verso questa soluzione, speriamo che si riesca ad arrivare alla sospensione, anche perché Noi stiamo creando un precedente, questo lo diciamo da tempo, incredibile, e questo precedente poi ci sta mettendo in difficoltà anche ora, quando ci sono delle violazioni così gravi dei diritti umanitari e del diritto internazionale non si fa niente, l'abbiamo un po' calpestato e distrutto e adesso appellarci alla buona fede di questi criminali è un po' difficile, quindi se riuscissimo invece sì. a ripristinare quell'ordine delle cose sarebbe opportuno.
Abbiamo ancora 2 minuti scarsi, Benedetta Scuderi, io voglio farle commentare un'altra notizia, è una notizia giudiziaria. La Procura di Roma oggi contesta il reato di tortura contro ignoti nell'inchiesta sul sequestro della Global Sumud Flottiglia. Lei era a bordo, ci ricordi cosa accadde quando Israele vi fermò? Insomma, come giudica adesso questa contestazione di questo tipo di reato?
Il reato, le testimonianze che sono arrivate da molte persone che hanno partecipato alla flottiglia parlano di torture. Io nello specifico come partecipante non ho subito atti di tortura, ma le testimonianze, anche quello che abbiamo potuto vedere nei frangenti in cui eravamo lì, eravamo insieme a tutti quanti, sono degli atti effettivi di tortura. Parliamo di deprivazione del sonno, deprivazione dell'acqua potabile, parliamo di violenza, parliamo di abusi anche a sfondo sessuale. Alcune delle testimonianze che sono arrivate parlano anche di questo, di una violenza incredibile. Parliamo di deprivazione di medicinali fondamentali per la sopravvivenza. Ecco, se questa non è tortura, non riesco a capire bene cosa sia. Tra l'altro c'è anche un report di Francesca Albanese che parla della tortura dei soldati israeliani nelle carceri e ci racconta tutto quello che succede, che chiaramente è molto più violenta rispetto a quella che abbiamo subito come persone della flottiglia. Quella che fanno ai palestinesi è un milione di volte più violenta e la leggiamo nelle testimonianze, la leggiamo nel report di Francesca Albanese, la leggiamo sui corpi delle persone. Non so se vi ricordate del bambino di 2 anni, di 4-5 anni che è uscito con le bruciature di mozziconi di sigaretta, sì. E di tutte le denunce che sono state fatte. Io penso che sia importante anche da parte nostra, con il nostro privilegio di persone occidentali, di portare avanti questa battaglia per mettere alla luce le violenze e le torture che Israele continua a perpetuare anche nelle sue carceri.
Grazie Benedetta Scuderi, alla prossima.
Grazie.
Alla prossima. Benedetta Scuderi, eurodeputata di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, linea al GR e poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, seconda parte di trasmissione. Per raccontarvi di un'iniziativa che si è tenuta oggi alla Camera dei Deputati, nella sala stampa di Montecitorio, si è ricordata Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni che il 3 maggio del 2021, cioè quasi 5 anni fa, rimase schiacciata in un macchinario dell'azienda tessile di Prato per cui lavorava. Un caso che colpì molto tutti quanti noi, colpì molto l'opinione pubblica. Le indagini hanno appurato che non sono state rispettate le norme di sicurezza. I due titolari hanno patteggiato per omicidio colposo dovuto a negligenza e al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Questo è quello che è stato poi il passaggio giudiziario. E oggi si è tenuta una conferenza stampa nella sala stampa appunto di Montecitorio. Elle come Luana hanno parlato in questo evento pubblico il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il drammaturgo Ugo De Vita e la mamma di Luana, Emma Marrazzo. Luana è diventata un simbolo dei lavoratori morti sul luogo di lavoro, ma negli ultimi anni le cose non sono migliorate, lo sappiamo bene. Dal 2022 al 2025 ogni anno ci sono stati più di 1 migliaio di decessi. A questa conferenza stampa c'era la nostra Anna Predice, che ha avuto l'occasione di parlare proprio con la madre di Luana D'Orazio, cioè Emma Marrazzo. Vi proponiamo allora questa intervista che la nostra Anna Predice ha raccolto alla madre di Luana.
A maggio sono 5 anni dalla morte di Luana.
che cosa oggi è qui, la Camera e il Parlamento, che dovrebbe fare molto di più di quello che ha fatto finora per evitare, impedire altre morti sul lavoro. Ecco, lei oggi è qui per chiedere ancora questo?
Eh sì, sono ancora qui per chiederlo, sono per la seconda volta. Sono 5 anni che lotto e voglio vedere risultati e non parole, anche perché i morti sul lavoro ci sono solo parole. Forse per apparire, non so, cioè voglio che intervengano seriamente, perché sono 5 anni terribili per me di sopravvivenza e siamo venuti qua a rappresentarlo con Ugo De Vita, creatore di L come Luana, proprio per l'ingiustizia subita dalla giustizia, con una soluzione piena. E anche il patteggiamento che c'è stato è vergognoso, e cioè è una storia che cioè non deve passare inosservata questa. Cioè io lo faccio sì per mia figlia, però per la gente che va a lavorare deve essere tutelata, deve tornare a casa, cioè non si può morire così.
Ecco, non ci sono né leggi nuove più efficaci e neppure giustizia, quindi per Luana.
Eh sì, non ci sono, c'è, mi hanno detto che c'è ed è una buona legge. Come fa a esserci se viene applicata così? Ho consegnato le firme per un'introduzione di omicidio sul lavoro. Mi è stato detto a chiare lettere no, però solo la Castellone, la Mariolina, ha accolto queste firme e l'ha portata in Parlamento. Però io cioè, voglio che intervengano seriamente. Se non è solo l'omicidio, almeno di mettere una piccola norma, come fanno su tutta la Costituzione nostra italiana. Le norme le mettono ovunque. Perché non metterla anche qui? Una piccola norma. Perché se non c'è il dolo, ma c'è quello eventuale. Perché se io tolgo le sicurezze, io lo provo.
Certo, lei da 5 anni combatte mettendosi proprio in prima fila su questo. Quanto le è costato, quanto le costa?
A me costa veramente tantissimo, cioè non è bello fare quello che sto facendo, però lo renderebbe bello se qualcosa cambia, tipo azzerare queste morti. So che è anche difficile, però salvare la vita altrui che non accada più a nessun genitore, o a un marito, o a una moglie, o a un figlio, per me sarebbe un piccolo piccolo sollievo, come dire mia figlia non è morta bada.
Per lei vuol dire riviverlo ogni giorno, ogni volta questo dolore?
Sì, è riviverlo ogni giorno, ma anche se non parlo, il mio dolore quello è, purtroppo quello è. Cioè non tace.
Certo.
Perché io sopravvivo, non vivo, che è diverso.
Ci sono tante altre madri che hanno deciso di fare questa battaglia proprio, ecco, e siete unite tra voi, c'è una conoscenza tra voi su questo?
Sì, sono in contatto con altre madri e altre stragi, sì, come Appella Tipo di Viareggio, come Mattia Battistetti e come Patrizio Spasian. E un altro ragazzo di 19 anni, compiuto un anno da poco, ho conosciuto la mamma di persona, ho fatto un viaggio proprio per l'anno del figlio per andarla a confortare. Cioè io che ho fatto un'altra mamma è dolorosissimo, però lo dovevo, perché questa mamma è disperatissima, io so cosa prova e quindi mi sono sentita in dovere di farlo.
E lo fa anche per suo nipote?
Certo, perché lui è la mia piccola grande forza. Se c'era la sua mamma che era una piccola grande donna, il sole della mia vita, mi ha lasciato il pezzo più bello che una mamma può lasciare sulla faccia di questa terra.
Questo è il dolore, l'impegno, la forza di Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, intervistata oggi dalla nostra Anna Bredice. Cambiamo argomento all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:40 minuti, ora ci occupiamo di temi di genere, politiche di genere, insomma, facendo anche le nostre congratulazioni alla nuova presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che è collegata con noi, Barbara Kenny, benvenuta.
Salve, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, complimenti innanzitutto perché fine della scorsa settimana c'è stato il cambio ai vertici e lei è diventata nuova presidente. Innanzitutto complimenti, e la sua politica adesso come rappresentante di un'istituzione così importante della capitale, ma non solo, d'Italia intera.
Bene, intanto non arrivo da sola, ma insieme a me è stato nominato un direttivo che rappresenta le associazioni della casa. La Casa Internazionale delle Donne è gestita da un consorzio e quindi da un gruppo di 28 associazioni che si occupano di tematiche di genere femministe, che esprimono un direttivo e una presidente. Quindi sono nuova di nomina anch'io, ma insieme a me ci sono 6 donne che affronteranno questa sfida della gestione. Quindi è un'infrastruttura fisica, perché è un bellissimo ex convento a Trastevere, molto grande, ma è anche un luogo politico e quindi anche un luogo dove ci sono servizi, succedono eventi, si riflette, si pensa insieme, si fa politica delle donne, insomma. Quindi diciamo che ora la nostra sfida sarà quello di tenere insieme queste due anime, un'anima che nutre la vita di tutti i giorni, quindi che richiede capacità di gestione, e un'anima invece politica che fa della casa un riferimento per tutte le donne di Roma e non solo.
La sfida più grande in questa fase storica, che ovviamente è una fase di grande e maggiore consapevolezza sulle tematiche di genere, ma anche di controreazioni, e non le faccio questa domanda a caso, perché tra poco vi dico quello che è successo proprio con la Casa delle Donne di Roma. La sfida più grande dunque in questa fase, che è un po' una fase di passaggio ma importante.
Come dice lei, siamo di fronte a un momento storico che potremmo definire o con una parola inglese backlash, o con una parola diciamo più italiana, che può essere quella di risacca, no? Quindi un momento in cui c'è una spinta conservatrice molto forte che si trasforma in un attacco alla libertà delle donne, alla loro autodeterminazione e ai diritti che negli anni hanno acquisito. E quindi sì, una delle sfide è quella non soltanto di resistere, ma avere la fantasia e il coraggio anche di rilanciare e di guardare oltre questo momento storico, ma anche oltre, offrendo nuovi immaginari, ma anche pensando nuovi diritti, continuando a fare questo sforzo di leggere e interpretare la realtà e il presente e di cercare le nostre risposte, e quindi anche una capacità di essere propositive, non soltanto reattive.
Eh sì, le facevo quella domanda perché tra le pulsioni, insomma, di quelle pulsioni reazionarie, possiamo chiamarle così, in questa fase che stiamo vivendo, c'è da annoverare anche questo episodio che vi ha chiamato in causa, perché un esponente di Fratelli d'Italia, il deputato Paolo Trancassini, qualche giorno fa ha definito la Casa delle Donne un ristorante, di fatto. Ha detto che è un'associazione di sinistra che si occupa di ristorazione. Si parlava in quell'occasione dei fondi che vengono stanziati per progetti culturali anche di questo tipo. È un esempio questo, però, di un atteggiamento generale che arriva da più parti.
Beh, sicuramente è una dichiarazione che tende alla delegittimazione, perché no? È una definizione della Casa Internazionale delle Donne che fa ridere a chiunque la conosca e la frequenti, quindi io diciamo tenderei a sorvolare, però è lo specchio di un clima di portato avanti da questo governo e dalle destre, di delegittimazione dei luoghi e degli spazi sociali, non solo quelli delle donne, perché questo attacco, diciamo, alle infrastrutture fisiche in cui ci si incontra, si fa insieme, all'idea dei beni comuni, è un attacco che non riguarda soltanto la Casa delle Donne. Quindi diciamo qui teniamo insieme due cose, no? Un attacco ai femminismi, alla libertà delle donne, ai loro progetti, e un attacco agli spazi e infrastrutture fisiche della città considerate beni comuni. Quindi diciamo che rimanderei serenamente al mittente, però lo leggiamo indubbiamente come una dichiarazione che diciamo ci rimanda il contesto in cui siamo immerse, ma anche un po', diciamo, il piglio di chi ci governa.
Sì, e la necessità dunque di stare sempre vigili su tutto questo. Grazie Barbara Kenny, allora buon lavoro da nuova presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma.
Grazie mille e buonasera a tutte e tutti.
A presto. Island in the Sun, i Weezer, e poi andiamo a vedere cosa succede tra Milano e la Lombardia. Weezer, Island in the Sun, le 18:49 minuti all'orizzonte di Radio Popolare. Salutiamo Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Tante cose di cui si discute a Milano in questi giorni, soprattutto giorni di vigilia di questa manifestazione che ci sarà sabato prossimo, il 18 aprile, la manifestazione per la remigrazione organizzata da Matteo Salvini. Però la settimana, Luca, è ovviamente segnata da un fatto importantissimo, dal ricordo di Carlo Monguzzi, lo stiamo ricordando in tutti questi giorni, lo fa la politica, lo fa la società milanese, è stata una figura centrale per la città di Milano e non solo, le sue lotte ambientaliste, il suo senso di giustizia che l'hanno accompagnato in tutti questi anni e che l'hanno portato poi a incrociare anche molto spesso le strade della radio. E dunque anche oggi è questo il tema principale.
È proprio così. Sì, l'abbiamo visto anche ieri, ne avete parlato anche ieri durante l'Orizzonte, che il Consiglio Comunale di Milano è stato interamente alla fine o quasi dedicato al ricordo di Carlo Monguzzi, come dicevi appunto, protagonista della sinistra milanese e lombarda per tanti anni e quindi a maggior ragione anche per Radio Popolare un amico, una persona importante però per tutta Milano, ecco, per la politica milanese, ed è anche per questo che forse ieri appunto in trasmissione anche avevamo fatto un cenno, l'avevamo fatto sicuramente all'interno del notiziario durante la seduta in aula a Palazzo Marino. Era stata messa lì come idea nell'intervento in particolare del consigliere comunale Enrico Fedrighini, l'idea di chiedere l'iscrizione al Famedio di Milano, quindi il tempio dei milanesi illustri, al cimitero monumentale, il nome di Carlo Monguzzi. Oggi è uscita poco fa, appunto, la notizia è stata diffusa poco fa, la notizia che la richiesta ufficiale è stata depositata in comune. A presentarla insieme a Enrico Fedrighini anche il consigliere comunale Alessandro Giungi, che è in linea con noi in questo momento. Buonasera Giungi.
Benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Ma prima cosa le chiediamo un po' di... così spiegarci quali sono secondo lei e secondo voi le buone ragioni per iscrivere appunto Carlo Monguzzi nel Famedio di Milano.
Ma io vorrei evitare la retorica, però sinceramente credo che senza Carlo Monguzzi anche il mondo della sinistra, ma non solo della sinistra, il mondo che fa riferimento comunque ai movimenti e comitati in difesa dell'ambiente, per i diritti sociali, per la giustizia civile sarebbe completamente diverso. Credo che Carlo abbia portato un valore importantissimo con le sue battaglie quando di ambiente in pratica non si parlava, con le idee innovative come il blocco della circolazione per le auto quando era assessore in Regione Lombardia, e poi con le sue lotte per le persone detenute in anni in cui per la condizione delle persone detenute, quando le carceri non erano assolutamente motivo di discussione, si chiudeva gli occhi davanti anche a una condizione terribile nelle celle. Invece Carlo mi ha sempre parlato. Il tema della pace è un altro tema che Carlo ha portato in tutti i modi, in tutti i livelli, anche in consiglio comunale, con discussioni e con argomenti che anche chi magari non era d'accordo inizialmente sulle sue posizioni, poi comunque doveva fare una riflessione, perché Carlo ti obbligava a questo tipo di pensiero, e poi con il suo garbo, la sua ironia, la sua capacità di fare politica senza urlare, come ho anche ricordato in consiglio comunale l'altro giorno, ringraziandolo anche perché su quello lui mi riprendeva spesso e volentieri, soprattutto quando mi accaloravo un pochino sul tema dello stadio di San Siro. Mi diceva sempre: va bene, però per farti ascoltare non devi urlare. Ecco, credo che questo sia un insegnamento che ci dà Carlo: per essere ascoltati non bisogna urlare.
Consigliere Giungi, cosa vi siete detti insieme al suo collega Enrico Fedrighini prima di fare questo atto ufficiale?
Ma che dovevamo, in un certo senso glielo dovevamo a Carlo, perché appunto questa è una richiesta che poi non è di due consiglieri comunali, poi verranno raccolte anche tutte le altre firme, ma è una richiesta di Milano, nel senso è quasi, io provo anche un po' di, come dire, non sono io il firmatario, non è Enrico, ripeto, è tutta la città di Milano democratica, è proprio questo, quindi ci siamo detti: è ovvio che dobbiamo fare questa istanza, questa domanda. E forse ha un senso anche che l'abbiamo fatta io e Enrico come primi firmatari, con un percorso che ci ha visto in questi anni molto vicini a Carlo Monguzzi. Cioè, questo va detto, su tanti temi, su tante battaglie che abbiamo condiviso insieme, certo non da soli, però obiettivamente ci siamo ritrovati su tanti temi. Però ripeto, in generale io penso che questa sia una cosa così ovvia, che poteva anche, però siccome formalmente va fatta una richiesta anche da parte dei consiglieri, insomma l'abbiamo depositata, ma ripeto, per me è così ovvia che non avrebbe neanche avuto bisogno di, certo, questo formalismo, però
comunque sì.
Senta, aggiungi, i milanesi più attenti ovviamente lo sanno, ma magari non tutti sono così attenti. Come funziona esattamente il percorso per l'iscrizione alla Famedio adesso dopo la vostra proposta?
Abbiamo inoltrato la domanda alla Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, che la farà girare anche girare tecnicamente chi altri vorrà aggiungere la propria firma a sostegno della richiesta, e poi c'è proprio una commissione che si occupa anche insieme a quella degli cosiddetti ambrogini per la decisione. Quindi ci sono comunque, viene fatto poi a dicembre, e questo è diciamo un iter, quindi prima di dicembre ovviamente non potrà esserci una decisione formale, ecco, una decisione comunque in tal senso. Però ripeto, era importante secondo me già subito far presente come Milano vuole che Carlo Monguzzi venga iscritto al Famedio. Poi aspetteremo dicembre, ma nel frattempo comunque era importante secondo me dare questa comunicazione, sì. E continuare poi anche nel ricordo di Carlo, perché appunto ripeto, io penso che poi il suo pensiero parte ovviamente l'iscrizione al Famedio, noi dobbiamo continuare a sostenerlo, alimentarlo anche, e lo faremo anche in Consiglio Comunale certamente.
Eh sì. Grazie consigliere Alessandro Giungi per essere stato in diretta con noi oggi e per raccontarci di questa vostra decisione di proporre Carlo Monguzzi per l'iscrizione al Famedio di Milano. Grazie Giungi, buona serata.
Alessandro Giungi, consigliere comunale del PD, Luca Parenna, abbiamo un minuto, cosa possiamo dire?
Sì, possiamo giusto dire che Radio Popolare appoggia questa proposta che è stata avanzata oggi, abbiamo anche iniziato a sentire alcuni cittadini milanesi, diciamo alcune personalità, ecco, della città rispetto a questa proposta. Domani pomeriggio, lo ricordiamo, alle 14.45 ci saranno i funerali di Monguzzi alla chiesa di San Michele Arcangelo nel quartiere Precotto di Milano. L'arrivo del feretro sarà un po' prima, alle 13, per chi volesse portargli un saluto prima della funzione. Dopo la cerimonia funebre ci sarà ancora un momento di ricordo pubblico di Carlo Monguzzi.
Grazie Luca Parena, Metro Regione alle 19.45.
A dopo.
Ora c'è Esteri con Martina Stefanoni. Ciao, a dopo con l'orizzonte delle 20 invece.